al progresso, prima ho visto che con venerdì prossimo la lezione non la faremo qui, ma la faremo in chiesa. Il tono sarà lo stesso, di, evidentemente, di meditazione, non la faremo a due voci ma a una voce sola, e avremo la possibilità, facendola un pochettino più breve, di poterci fermare in chiesa per la preghiera e per chi desidera anche celebrare la riconciliazione. Quindi venerdì prossimo è il 17 e il venerdì successivo ancora la veglia di Natale, quindi basta la parola, come si dice. Anche oggi al termine avremo il tempo personale di preghiera e poi evidentemente ricordo a tutti che, lo sappiamo credo tutti, domenica alle 4 del pomeriggio appunto celebriamo anche la messa di chiusura della visita pastorale, magari occorre essere in chiesa un pochettino prima, non ci sono posti prenotati, almeno i biglietti sono già stati venduti tutti, le prevendite, ecco, c'è solo uno spazio che abbiamo tenuto perché abbiamo invitato in modo particolare i ragazzi, le ragazze della Cresima con i loro genitori che hanno un loro settore e davanti le persone magari malate o che non potendosi muovere magari sono in carrozzine, allora lasciamo davanti le prime panche. Diciamo, entrando in chiesa, a sinistra davanti ci sono i ragazzi della Cresima, a destra le persone malate. Ecco, poi il coro avrà il suo spazio, il resto dove vogliamo. Ecco, basta, abbiamo già dato gli avvisi.
Ottimo.
Entriamo allora nella preghiera con il canto.
Lodate Signore, cantate, cantate, cantate il suo nome.
Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, noi tutti del mondo, lodate, lodate, lodate il Signore, cantate, cantate, cantate il suo nome. Giorno in giorno la tua santezza, lodate, lodate, lodate il Signore, cantate, cantate, cantate il suo nome. Raccontate fra le genti le meraviglie, la gloria sua, lodate, lodate, lodate il Signore, cantate, cantate, cantate il suo nome. Viene il Signore a giudicare tutta la terra, lodate, lodate, lodate il Signore, cantate, cantate, cantate il suo nome.
Salmo che ci introduce all'ascolto di questa sera è uno dei canti cosiddetti appunto di preghiera e di salita al Tempio, non fa parte di quella raccolta finale, canti delle salite, ma è pur sempre un canto di pellegrinaggio. Perché abbiamo scelto ancora un salmo così? Perché entriamo, perché ci mettiamo anche noi in cammino con la famiglia di Nazareth, con Maria, con Gesù, con Giuseppe, appunto quando anche loro salgono al Tempio. E questo è un salmo appunto che esprime il grande desiderio, questo anelare, vedete, l'anima mia anela e desidera gli atri del Signore. ed è proprio la percezione che essere nel Tempio, essere presso il Signore, presso i tuoi altari, presso le tue dimore, ecco, è qualche cosa che dona profondamente pace, un senso forte della presenza di Dio. Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri che mille nella mia casa. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi. Ecco, questa percezione è molto forte, che questo essere al Tempio è proprio sostenuto da un grande desiderio ed è un'esperienza spirituale molto forte. E questa è anche un'esperienza di beatitudine che permette anche di vivere un cammino di trasformazione lungo la strada. Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente. Ecco, tutto ciò che portiamo con noi, che è fonte di fatica, di sofferenza, di tristezza, dentro questo itinerario si trasforma, ma la trasforma Dio, diventa una sorgente. E poi questa cosa strana, mentre camminiamo di solito cresce la stanchezza, camminare verso il Tempio del Signore, verso l'incontro con Lui, invece paradossalmente moltiplica la forza, cresce lungo il cammino il suo vigore e non la stanchezza. Camminare verso il Signore, camminare con la sua forza, dà davvero nuovo vigore, non solo in senso fisico ma anche in senso spirituale. Chiediamo che queste parole ci sostengano questa sera nella preghiera e nell'ascolto, in questo ultimo tratto del cammino di Avvento. Lo preghiamo insieme.
Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti, l'anima mia anima e desidera gli altri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova la casa, la rondine e il nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita la tua casa, senza fine canta le tue lodi. Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore. Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente. Anche la prima pioggia la manda di benedizioni. Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion. Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Guarda, oh Dio, colui che è il nostro scudo. Guarda il volto del tuo consacrato. Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri che mille nella mia casa. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende dei malvagi, perché sole e scudo è il Signore Dio. Il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina nell'integrità. Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Bene, questo accostamento dell'ultimo brano dei Vangeli dell'infanzia ci permette anche un piccolissimo sguardo d'insieme. È perché Luca, vedete, dicono gli studiosi, no, che non è lui che scrive tutti questi Vangeli dell'infanzia, questi due capitoli, primo e secondo, ma Luca trova in giro nella comunità cristiana, nella comunità in particolare giudeo-cristiana, già delle fonti, già un racconto un po' fatto. E costruisce con questo racconto dei Vangeli dell'infanzia la prima parte del suo Vangelo. E non dobbiamo pensare a un Vangelo, è anche importante fermarci ogni tanto su qualcosa di un po' tecnico, eh? Pensare al Vangelo che uno si mette, allora inizia Luca, scrive la prima parola, poi arriva fino al quindicesimo capitolo, poi scrive fino al ventunesimo, no, eh? È una redazione che è il comporsi a volte di materiale che la comunità cristiana ha già in giro. Prima c'è una tradizione orale, poi qualcuno scrive dei libretti, delle piccole parti. Questi primi due capitoli li ha scritti probabilmente una comunità giudeo-cristiana. Luca fa un lavoro di insieme e cuce insieme queste cose e costruisce l'insieme di questi primi due capitoli. Importante, no? Capire anche come è fatto. Poi c'è tutta una forma Geschichte, una redazione Geschichte, adesso due parole, scusa, le usiamo però, cioè uno studio delle forme, da dove si origina la forma del Vangelo, e uno studio della redazione, quindi ci sono libroni così, soprattutto dei tedeschi, se qualcuno non dorme di notte, prende qualche libro di questi tedeschi, Pesce e compagni, no? E se li legge e si addormenta facilmente. Allora, però questo ci dice un'altra cosa importante, no? È che dobbiamo anche un po' sapere, perché Luca guarda sempre con due occhi il suo scritto, lo guarda con l'occhio della storia e con l'occhio della fede. Per cui tutti i testi sono una ricerca storica e sono insieme un'interpretazione pasquale. Quindi ci accorgeremo, noi lo sottolineiamo poco, ad esempio in questo ultimo testo, come ci sarà tutta una lettura pasquale che potremmo dare di questo testo. Gesù che rimane 3 giorni perso da Maria e da Giuseppe nel Tempio. Perché 3 giorni? Perché poi lo ritrovano. È la comunità cristiana che quando ha vissuto la croce ha vissuto l'ansia della perdita di Gesù e poi lo ritrova nella meraviglia, no? Del Tempio, nel cuore del Tempio, come nuova presenza di Dio nel Tempio. Ecco, quindi c'è una pluralità di letture, no? L'approccio che noi diamo è però un po' questo. Questo testo che ci presenta Gesù tra i dottori, potremmo dire che è l'unica finestra sulla vita, sul mistero della vita nascosta di Gesù. Pensate che il nostro Dio, lo sapete bene, però è sempre importante ricordarlo, con tutte le cose belle che poteva fare, è stato 30 anni a Nazareth, nascosto in un paesino, ha predicato 3 anni ed è morto in 3 giorni. È interessante la proporzione per capire anche le caratteristiche del nostro Dio. E quella che noi vediamo oggi è l'unica finestra che in qualche modo il Vangelo, in particolare il Vangelo di Luca, ci offre sul mistero della vita nascosta di Gesù. Perché? Perché tante comunità avevano creato i Vangeli apocrifi che noi ogni tanto sentiamo, no? Erano fatti, ad esempio, alcuni perché c'era curiosità, cosa ha fatto 30 anni Gesù prima di fare, no? E allora hanno scritto diversi Vangeli apocrifi, ad esempio proto Vangelo di Giacomo, dove si racconta che Gesù fa gli uccellini con la terra, poi fa volare, poi si arrabbia con un bambino, questo bambino muore, poi là, cioè. E la Chiesa però non ha riconosciuto questi Vangeli, no? Ed è molto importante questa, la canonicità dei Vangeli è stata data solamente ad alcuni testi, ecco, però non fatevi tirare in giro quando scoprono il Vangelo di Giuda, scoprono il Vangelo di Maria Maddalena, non è che lo scoprono, noi l'abbiamo studiati a scuola questi, eh. Cioè non fatevi prendere per il naso, no? Hanno scoperto che Maria Maddalena amava, cioè perché si sapeva già che hanno scritto tutta una serie di cose, ma non sono state riconosciute canonicamente. La Chiesa ha scelto all'interno dei testi che ci facessero capire la verità di Gesù, sapendo che ce n'erano tanti altri, ok? Ecco, è importante qualche notazione anche un po' tecnica. Però qui vedete, è soprattutto importante su questo testo cogliere due esigenze, no? Potremmo dire che qui viene descritto Gesù nello sviluppare la sua maturità umana, nello sviluppare la sua identità di persona, la sua vocazione, potremmo dire. Quindi questo testo ci offre come le caratteristiche essenziali per capire come crescere un bambino, ad esempio, per capire come sviluppare la propria umanità per cogliere la propria vocazione, come arrivare a definire quali sono le condizioni per coloro che credono a Gesù e che vogliono educare in riferimento a questo, di capire come far crescere e sviluppare l'umanità di una persona. E quindi lo accostiamo anche con questo sguardo, anche se, come vi dicevo, no, gli sguardi possono essere molteplici su questo testo che è molto ricco.
E quando ebbero finito quanto è secondo la legge del Signore, ritornarono nella Galilea, nella loro città, Nazareth. Ora il bambino cresceva e si fortificava, riempiendosi di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. E andavano i suoi genitori ogni anno a Gerusalemme, nella festa di Pasqua. E quando fu di 12 anni, saliti essi secondo l'uso della festa, e finiti i giorni, mentre essi ritornavano, resistette Gesù, il figlio servo, a Gerusalemme, e non seppero i suoi genitori. Ora, pensando che egli fosse nel cammino con gli altri, fecero il cammino di un giorno e lo cercavano tra parenti e conoscenti, e non trovatolo, ritornarono a Gerusalemme cercandolo. E avvenne, dopo 3 giorni, che lo trovarono nel santuario, seduto in mezzo ai maestri, e li ascoltava e li interrogava. Ora erano fuori di sé tutti quanti lo udivano, per la intelligenza e le sue risposte. E vistolo, furono colpiti, e disse a lui sua madre: «Figlio, perché facesti a noi così? Ecco, il padre tuo e io, travagliati, ti cercavamo». E disse a loro: «Perché dunque mi cercavate? Non sapevate che nelle cose del padre mio bisogna che io sia?» Ed essi non compresero la parola che disse loro. E discese con loro, e andò a Nazareth, ed era subordinato a loro. E sua madre conservava tutte le parole nel suo cuore. E Gesù progrediva in sapienza e in statura e in grazia presso Dio e gli uomini. E quando ebbero finito quanto è secondo la legge del Signore, ritornarono nella Galilea, nella loro città, Nazaret. Ora il bambino cresceva e si fortificava, riempiendosi di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.
Bene, se lo accostiamo in modo sintetico, come faremo un po' questa sera, questo brano di Luca sembra volerci rivelare che Gesù, nel cammino della sua crescita umana, nel cammino di sviluppo della sua umanità, no, ha dovuto in fondo imparare 2 cose essenziali. Ha dovuto imparare ad abitare Nazareth e, secondo, ha dovuto imparare a camminare come pellegrino verso Gerusalemme. Tentiamo di fermarci sulla prima parte, abitare Nazareth. Che cos'è Nazareth? Cosa vuol dire Nazareth? Nazareth è in fondo la vita quotidiana, fatta di cose semplici, di cose piccole, apparentemente ripetitive, apparentemente a volte noiose, inutili, no? Abitare significa entrare dentro in profondità, no? I medievali usavano la parola habitus, bisogna entrare, no, in uno stile, assumere su di sé. Potremmo dire che Dio ha voluto imparare ad entrare nella nostra quotidianità, portare su di sé fino in fondo la nostra umanità, le nostre fatiche quotidiane, il nostro limite, le cose di ogni giorno, per insegnare che solo portando su di sé le cose di ogni giorno noi possiamo santificarle, riempirle di una pienezza diversa. A me piace un testo di Madeleine Delbrel, forse conoscete questa grande donna, una laica consacrata francese, che è vissuta negli anni 50, eccetera, ha scritto un testo intitolato La passione delle nostre pazienze. Lei diceva questa cosa, che, vedete, noi in un suo testo, no, diceva, vedete, noi in Occidente non correremo mai il rischio di diventare martiri, no? Perché boh, adesso tra un po' non si sa, però adesso però per intanto no, non corriamo questo rischio di diventare martiri come i missionari, come gli uomini a cui lei un po' anche si ispirava nella sua. Ma diceva, però noi dobbiamo imparare a vivere la passione delle nostre pazienze quotidiane. La sveglia che suona alle 6:30 e ci alza, il latte che bolle e che esce dal pentolino, il tram che arriva sempre in ritardo, mio figlio che si lamenta sempre quando gli dico, l'altro che il lavoro, il capo ufficio, ecco, imparare queste pazienze quotidiane. Ecco, il Signore ha voluto portare su di sé, imparare nella vita dall'uomo le sue pazienze quotidiane. Sono queste che costruiscono in noi la verità di un cammino. Perché se non educhiamo un bambino, ad esempio, alla frustrazione quotidiana di studiare, di andare a scuola tutti i giorni, magari di farsi il letto, di no, non potremo mai permettergli di crescere secondo l'umanità di Gesù. Può sembrare una cosa strana. Ma se non facciamo questo, questo non gli permetterà neanche di incontrare in pienezza la fede di Gesù. E un'altra cosa che ci dice questo testo, vedete, dice nell'altra traduzione, qui prendo quella più classica della CEI, che Gesù cresceva in sapienza, età e grazia. Sembra quasi dirci, un bambino perché possa essere cresciuto nella verità deve crescere in queste tre cose. Ma che cosa sono queste tre cose? L'età possiamo comprenderla più facilmente. Che cos'è la sapienza invece? È un termine molto importante questo, in tutta la tradizione biblica, però lo spiego in modo breve. Sapienza è l'intelligenza dell'esperienza. Vedete, oggi tanti bambini, ad esempio, a 6, 7 anni, 10 anni, vanno su internet, schiacciano il bottone e possono avere in tempo reale le informazioni della Cina, del Giappone, dell'Asia, no? Ecco, oggi i bambini hanno tante informazioni, anche i ragazzi, gli studenti, tante informazioni, ma spesso poca sapienza. Chi è che gli insegna che cos'è l'amore? Chi è che è capace di comunicargli che cos'è il dolore? Chi è che sa spiegargli quanto bisogno di faticare c'è per raggiungere un obiettivo? Vedete, è importante, ci dice Gesù, che i nostri bimbi, per conformarsi a Gesù, crescano in sapienza, in intelligenza dell'esperienza, possano capire più in profondità questa dimensione della vita. E l'altra dimensione della vita, la coscienza di essere amati in età e grazia. La grazia, sapete già, non l'abbiamo già detto più volte, caris in greco vuol dire l'essere amati in fondo, no? L'esperienza dell'essere amati. Ecco un'altra cosa importante. Un bimbo deve crescere in sapienza, età e grazia, in coscienza dell'essere amato. Se nella sua esperienza familiare non fa questa esperienza, vivrà poi dei drammi, delle fatiche. Ecco, allora, conformarsi all'umanità di Gesù vuol dire crescere un bambino secondo questi criteri.
Ora, il bambino cresceva, diceva così il testo, il testo di Luca. Ecco, in queste poche battute c'è dentro un mondo, come ci ha ricordato Don Augusto, 30 anni. Noi siamo di solito abituati ad avere dentro di noi due immagini di Gesù: un bambino nella culla, quando viene il Natale, le lucine, e un uomo adulto che fa miracoli che lo mettono in croce. Poi dopo, Gesù ha 12 anni, il massimo della fantasia, nel tempio che dice ai suoi: ma cosa volete? Ma non abbiamo altre immagini di Gesù. Il bambino cresceva. Non per fare un esercizio banale di fantasia, ma mi sembra molto forte questa cosa che ci dice appunto il Vangelo, cioè immaginare un Gesù che impara come abbiamo imparato noi a parlare, a camminare, a conoscere Dio, a conoscere la legge. cioè una persona, un essere umano che cresce. Ecco, averla come immagine ci aiuta a cogliere ancora più in profondità l'umanità di Gesù. Teologicamente ci hanno insegnato che Gesù era vero Dio e vero uomo, però sul vero uomo, ecco, cioè, era una persona che è cresciuta. E dietro a questa cosa una domanda che sorge è proprio questa: ma com'è che Gesù ha capito che era Gesù? La domanda detta teologicamente in modo più serio, la consapevolezza di Gesù. Quando Gesù ha riconosciuto la propria identità di figlio di Dio. Ecco, questa cosa non per una curiosità, per farci un Vangelo apocrifo adesso, ma per davvero immaginare come la stessa cosa che per lui è la sua identità vale anche per noi. Quando ho capito, diceva adesso Don Augusto, di essere amato, appunto, quando ho fatto questa esperienza, immaginare davvero che la coscienza di Gesù si forma, cresce progressivamente. Qualcuno dice che il punto di arrivo è il Giordano, altri identificano altri momenti dell'itinerario umano di Gesù. Gesù che scopre se stesso, la propria identità, così come noi. E dall'altra parte, appunto, immaginare un'altra cosa molto bella: ma come Gesù ha vissuto questo, ha conosciuto, ha costruito la propria identità di persona, di creatura? Beh, sicuramente il mondo intorno a lui, la famiglia, i genitori, sua madre, hanno certamente giocato un ruolo fondamentale. Non serve la psicologia, appunto, dell'età evolutiva per spiegarcelo, lo sappiamo. Ecco, in questo senso allora conoscere anche un po' di riflesso l'importanza e la figura di Maria nella crescita di Gesù, nella consapevolezza di se stesso e nello stesso tempo nel diventare, appunto, il segno dell'amore stesso di Dio. Non so se qualcuno di voi ha avuto occasione di vedere un film recentemente uscito, Io sono con te, Guido Chiesa, un film sul rapporto tra Maria e Gesù. Gesù che cresce, appunto, è un film fatto molto bene con attori, appunto, orientali, appunto. La mamma è una ragazzina tredicenne, musulmana tra l'altro, ma è un film delicatissimo. Proprio su questo punto, Gesù che cresce, Gesù che dobbiamo imparare a conoscerlo anche così, nella sua manifestazione, che sarà appunto poi la pienezza del suo essere figlio di Dio. E andavano i suoi genitori ogni anno a Gerusalemme nella festa di Pasqua. E quando fu di 12 anni, saliti essi secondo l'uso della festa, e finiti i giorni, mentre essi ritornavano, resistette Gesù, il figlio servo, a Gerusalemme, e non seppero i suoi genitori.
Dicevo, c'è un'altra dinamica in questa crescita di Gesù. Bisogna imparare ad abitare Nazareth e a camminare come pellegrini verso Gerusalemme. Perché Gerusalemme? C'è un piccolo midrash ebraico che io uso sempre, quindi, che dice così: 10 parti di bellezza ha dato Dio al mondo e 9 le ha date a Gerusalemme. 10 parti di scienza ha dato Dio al mondo e 9 le ha date a Gerusalemme. 10 parti di dolore ha dato Dio al mondo e 9 a Gerusalemme. Ecco, questo piccolo midrash ci dice che cos'è Gerusalemme per l'ebreo. Per l'ebreo, vedete, in tutto l'Antico Testamento, lo cogliete bene nei profeti, eccetera, è veramente il luogo della tensione ideale, della tensione di tutto il cuore, dell'amore, della passione, a partire da quando Davide conquista questo luogo dei Gebusei, no? Ecco, diventa tutta la passione del popolo ebraico è concentrata a Gerusalemme, dove c'è il Tempio, dove ritornerà il Messia. Per cui, che cosa vuol dire questo altro elemento nella vita di Gesù e quindi in un processo educativo? Io lo tradurrei così: sembra dirci che per poter crescere un bambino bisogna generare in lui dei desideri grandi, delle grandi passioni. Vedete, se l'uomo non riesce ad avere nella sua vita, oltre ad una capacità di radicamento, ad abitare Nazareth, non riesce ad avere delle grandi passioni, non può crescere verso la maturità di Gesù. Io racconto sempre, quando faccio questo brano, e mi capita spesso, lo faccio magari con degli educatori quando mi chiedono, di solito faccio questo brano perché mi piace troppo, no? Faccio questo esempio: quando ero in oratorio alla Trinità, mi capitava più spesso di stare in oratorio e chiacchierare con gli adolescenti, 14-15 anni, no? Il pomeriggio star lì, e spesso quando tornavo su, erano i primi anni, da buon inzaghesi dicevo così: chi fio e chi in gemò vec. Se in te traduco per i non,
chi non sa l'ebraico.
Per chi non sa l'ebraico traduco. Allora, questi adolescenti qua sono già vecchi. Vedete, degli adolescenti a volte che ti raccontano, hanno fatto tutte le esperienze, sanno tutte, ma alla fine la noia, no? Cioè, senza passioni, senza nessuna grande tensione ideale. Ho letto un paio d'anni fa un libro che, se avete lo stomaco, potreste leggere, intitolato così: ho 12 anni, faccio la cubista e mi chiamano principessa. Non so se l'avete letto. È la narrazione della storia dei ragazzi dai 12 ai 15 anni che vanno nelle discoteche il sabato pomeriggio a Roma e a Milano. È un testo interessante da leggere se avete lo stomaco, per dire come c'è un grosso rischio oggi, cioè che uno bruci tutte le esperienze e non possa avere più passioni, ideali, no? È l'epoca delle passioni tristi, i nostri ragazzi non hanno più progetti per il futuro. Cioè, ecco, non è possibile educare un bambino senza mettergli nel cuore delle passioni, degli ideali, dei valori. Prima o poi si spegne il suo desiderio. E questo sogno, questo desiderio, questa passione che noi dobbiamo comunicare, Gesù ce lo mostra bene qua, perché vedete cosa significa? Significa imparare a camminare come pellegrini verso Gerusalemme. La faccio molto veloce, però mi piace sottolineare tre cose di questo camminare come pellegrini. Cioè, per imparare delle passioni forti, dei valori, bisogna arrivarci come in un pellegrinaggio, cioè accompagnati mediante una carovana e compiendo un pellegrinaggio. Cosa vuol dire? Che verso i valori, verso gli ideali, non si va da soli. Sempre in oratorio, no? La mamma che mi diceva: senta, io mio figlio lo porto sempre, gli dico sempre di andare a messa, ma non viene mai. Vabbè, prima volta, seconda volta: mio figlio, dico sempre andare a messa, non viene mai. Va bene. La terza volta quando me l'ha detto, ho detto: senta signora, ma lei e suo marito cosa fate la domenica? E noi dormiamo, perché noi lavoriamo tutta la sera. Ma e allora suo figlio dirà: mi sono più stupido, cioè che non è che è chiaro che se tu non accompagni verso un valore, questo non assumerà il valore. Verso Gerusalemme si va sempre accompagnati, secondo, si va sempre in carovana, e qui è il famoso detto africano, no? Per crescere un bambino serve un villaggio, non basta una persona. Cioè, se per costruire l'educazione ad alcuni valori bisogna mettersi insieme, avere una rete, avere una comunione di persone che costruiscono. Terza cosa, serve un pellegrinaggio. Se uno per partire da Nazareth e arrivare a Gerusalemme pretende di fare subito tutto il viaggio, 200 e tot chilometri, si sfianca, no? Per educare a dei valori grandi bisogna usare delle tappe, bisogna avere la coscienza dello spazio, del tempo, no? Se un bambino si chiede subito di interagire con la croce di Gesù Cristo, questo si spaventa e scappa via, no? Ecco, allora bisogna condurre a Gerusalemme secondo però i criteri che ci mostra questo testo, compiendo veramente con chi deve crescere nell'umanità un vero pellegrinaggio.
Una semplice domanda. Anch'io sono cresciuto, sono diventato grande, anche noi, più o meno. mi sembra molto importante proprio provare a fare questo esercizio di memoria, nel fare memoria in senso bello, non solo del ricordare mnemonicamente, ma del riportare appunto a galla i passaggi importanti della nostra vita, domandandoci chi mi ha accompagnato, chi è stato parte di questa carovana, che nomi e che volti c'erano nella carovana del mio pellegrinaggio. Se oggi sono qui, se stasera mi fermo a ascoltare la parola di Dio, è perché c'è stato un villaggio, è perché c'è stata una carovana nel cammino, nell'itinerario. Ecco, è importante non per cadere nella nostalgia, ma per stare nella gratitudine, provare a ripassare nomi e volti e tratti di questo cammino. E seconda cosa, e tu in che carovana sei adesso? Non è che siamo anche noi dentro qualche altra carovana che sta accompagnando qualcun altro nella nostra famiglia allargata, col mio nipotino, in una comunità cristiana, da catechista, da accompagnatore. Ecco, riconoscere i doni di grazia che ci sono stati e prendere su di noi le responsabilità per il cammino di oggi, perché non è che solo una volta i bambini sì che crescevano, che eravamo noi, anche adesso dovrebbero poter crescere, e la carovana siamo noi. Ora, pensando che egli fosse nel cammino con gli altri, fecero il cammino d'un giorno e lo cercavano tra parenti e conoscenti, e non trovatolo ritornarono a Gerusalemme cercandolo. E avvenne dopo 3 giorni che lo trovarono nel santuario, seduto in mezzo ai maestri, e li ascoltava e li interrogava. Ora erano fuori di sé tutti quanti lo udivano, per la intelligenza e le sue risposte. E vistolo furono colpiti, e disse a lui sua madre: figlio, perché facesti a noi così? Ecco, il padre tuo e io travagliati ti cercavamo. E disse a loro: perché dunque mi cercavate? Non sapevate che nelle cose del padre mio bisogna che io sia? Ed essi non compresero la parola che disse loro.
C'è una dimensione narrativa e drammatica in questo testo che cerchiamo un po' di capire. Entrate un po' nella scena con l'immaginazione. Allora, Maria e Giuseppe stanno andando via da Gerusalemme con la carovana che torna a Nazareth. Un giorno di cammino, pensano, con qualche parente, no? Sarà da qualche parte. Poi cominciano, ma dove è andato? La sera, no? Vanno, non lo trovano con nessuno, comincia l'ansia, no? Poi ritornano. Un giorno di cammino per arrivare a Gerusalemme, ritornano, non lo trovano, cominciano a cercare, l'ansia si sviluppa ancora, arrivano e cercano da tutte le parti a Gerusalemme, prima nel posto dove sono stati a dormire, poi da un'altra parte, ancora cresce, un altro giorno, terzo giorno, stanno cercando, arrivano, sono andati proprio a sfrugare da tutte le parti, arrivano a un certo punto, lo vedono al tempio che è lì, che sta parlando coi dottori, e voi cosa avreste fatto? Questo era facile.
Questo lui avrebbe dovuto, come erano persone molto semplici, avrebbe dovuto preparare qualche nagli, qualcosa.
Erano proprio santi, Maria Giuseppe. Ecco, questo però ci aiuta anche a cogliere la dimensione narrativa, la dimensione drammatica. C'è un'esegesi narrativa, cioè ci fa cogliere lo sviluppo, no? E dove ci porta questo? A capire dove sta il vertice di questo brano. Il vertice di questo brano, preparato da questa dimensione anche di drammaticità, no? È nel dialogo che avviene tra Gesù e Maria. Perché? Perché in questo punto, in questo luogo, c'è la meta del cammino educativo. Devo stare molto in breve, dire molto in breve, no? O meglio, la meta del cammino educativo è la meta del discorso teologico sotteso a questo testo. Qual è la meta del cammino educativo? Vedete, noi a volte pensiamo che per educare i cristiani basta che gli si insegnano i 10 comandamenti ad andare in chiesa e a comportarsi bene. Questa è la meta della vita cristiana. Non è così. La meta della vita cristiana è rappresentata qua da un gesto di assoluta libertà di Gesù, addirittura di trasgressione. Appunto, noi cosa vi veniva in mente? Due sberloni, e a casa di corsa, altro che star lì a parlare con i dottori, no? Perché? Perché Gesù compie un atto di trasgressione. Ecco, che cos'è la meta del cammino cristiano? La meta del cammino cristiano, capitemi bene, è un atto di trasgressione, cioè un atto di libertà dalla propria storia passata. Ma attenzione, non nella direzione del peccato, ma nella direzione di un'obbedienza più alta alla volontà di Dio. Spero di farmi capire bene, è un'idea però molto importante. Vedete, a che cosa ci deve educare il cristianesimo? A che cosa ci deve educare il Vangelo che ascoltiamo? Ad essere uomini profondamente liberi, anche capaci di compiere un gesto che mi stacca in qualche modo da un certo condizionamento, ma non per obbedire alla logica del male, alla logica della trasgressione, del peccato, ma per obbedire a un'obbedienza più grande, che è l'obbedienza all'amore del Signore, alla volontà del Signore. Vi ricordate San Francesco d'Assisi? Quando si presenta, suo padre lo chiama in mezzo, no? A tutta la folla, davanti c'è il vescovo, tutta la città, e suo padre dice: guardate, questo mi ha venduto le cose, ha fatto... Cosa fa Francesco d'Assisi? Si spoglia totalmente, dà i suoi vestiti al padre e dice: d'ora innanzi io non dirò più Padre mio Giovanni da Bernardone, ma dirò Padre nostro che sei in cielo. Un atto di trasgressione, la nudità, ma un atto di obbedienza incredibile. Traduciamolo. Vi ricordate Gibran il profeta cosa dice dei figli? Gibran dice: i vostri figli non sono vostri. E poi prosegue: i vostri figli voi siete per loro come l'arco con la freccia. Se volete rendere i vostri figli come voi, li curvate. Voi tendete molto forte il vostro arco e scagliateli diritti nella loro direzione, perché i vostri figli non vi appartengono. Però il cammino educativo del cristiano deve condurre nella direzione di una trasgressione, non del male, del peccato, questo invece è quello che capita all'uomo, ma è anche giusto che qualche volta, no, l'uomo, capitemi bene, abbia questa deriva del male, per poter scegliere però il meglio, il magis, la direzione della volontà di Dio. Non dobbiamo creare dei soldatini, dei figli soldatini, dall'altra parte però neanche dei selvaggi, no? Oggi mi sembra che il rischio forse del passato era di avere i soldatini, no? Tutti belli, c'è un po' quello che il papà e la mamma diceva. Oggi il rischio è dei selvaggi, in cui la trasgressione è sempre una direzione, no? Ecco, tra questi due estremi l'immagine di Gesù obbediente al Padre, che risponde pienamente alla volontà del Padre. Troppo tardi, tagliamo.
Sì, anche su questo una battuta, mi sembra molto bello e molto forte quello che abbiamo appena sentito. Imparare appunto guardando a Gesù, che è nostro maestro, ed essere discepoli di un maestro che obbedisce e trasgredisce insieme. Gesù, appunto, se lo rimettiamo nel suo contesto, immaginiamo un Gesù adulto che qui a 12 anni dice appunto: io devo essere nelle cose del Padre, e che poi scandalizza: il vostro maestro non osserva il sabato, il figlio dell'uomo è padrone anche del sabato. Questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Donna, va, io non ti condanno. La legge l'avrebbe lapidata, semplicemente. Gesù è terribilmente trasgressivo. E forse questo è uno dei motivi per cui alla fine su di lui c'è una sentenza di morte. Ma Gesù è anche uomo profondamente obbediente. Imparò l'obbedienza dalle cose che patì, dice la lettera agli Ebrei. si fece obbediente fino alla morte di croce, dice l'inno dei Filippesi. Gesù, estremamente trasgressivo, estremamente obbediente. Ecco, che cosa possiamo chiedere? Di avere il coraggio di trasgredire per rimanere nelle cose del Padre, per cercare la volontà di Dio e compierla. E il coraggio di obbedire per cercare la volontà di Dio e per compierla. Donaci, Signore, il coraggio di obbedire e il coraggio di trasgredire per essere uomini liberi secondo il Vangelo.
E saranno, siamo un po' matti a farlo. No.
E discese con loro e andò a Nazareth, ed era subordinato a loro. E sua madre conservava tutte le parole nel suo cuore, e Gesù progrediva in sapienza e in statura e in grazia presso Dio e gli uomini.
Dicevo scherzando, ecco, penserete sia un po' obbedire ed essere liberi nello stesso modo, com'è possibile? Eppure è il mistero della vita dell'uomo. Imparare la grande libertà da ogni condizionamento che non sia altro che rispondere a due riferimenti, la nostra coscienza e a Dio. Il cristianesimo è un'esperienza bellissima, perché è un'esperienza di grande libertà e proprio per questo può essere un'esperienza di grande obbedienza. Ecco, se riusciamo a entrare in questa logica, capiremo perché Gesù è sconcertante. Vedete, ma vedete quante volte quella, la rappresentazione del cristianesimo, la rappresentazione di Gesù Cristo nel mondo è di una superficialità così impressionante, no? Non capendo invece la cosa sconcertante che Gesù è venuto a portare, che anche la grandissima libertà, rispondere alla propria coscienza e a Dio, la grandissima capacità di staccarsi dai condizionamenti anche sociali per rispondere a quella volontà di Dio che rende fortemente liberi e nello stesso tempo fortemente disponibili a un amore che è obbedienza totale. E la cosa bellissima è questa: Gesù torna a Nazareth a 12 anni, rimarrà ancora 20 anni in obbedienza ai propri genitori. Uno dice: ma come? Hai già un'autocoscienza che sei fatto per le cose del Padre, che devi... E ritorni a Nazareth, 20 anni ancora, ad obbedire, ad imparare che cosa? Gesù ha dovuto fino in fondo imparare a penetrare anche lui la sapienza della vita quotidiana da uomo libero. Se andate bene a vedere qui, vi accorgete che nel brano c'è un'inclusione, l'inclusione, il primo pezzettino parla di Nazareth, l'ultimo pezzettino parla di Nazareth, vuol dire che i due pezzettini si richiamano, ma lì avete notato che la sottolineatura è sulla legge, quando è secondo, e quando ebbe finito, quanto è secondo la legge del Signore. Qui la sottolineatura è la scelta. Ormai Gesù è un uomo che sceglie liberamente di mettersi dentro le cose quotidiane per imparare lì a portare la quotidianità secondo il criterio della libertà e dell'amore di Dio. Ecco, e sempre tagliando tante cose, Maria, vi accorgete che qui conservava tutte le parole nel cuore, no? Sono parole in greco bellissime. Vi ricordate anche in Luca 2,19 avevamo trovato la parola synterei, o symballo, metteva insieme nel cuore tutte queste cose, le rifletteva, le confrontava. Qui abbiamo diaterei, diaterei, tereo è riflettere, no? Dia separando, invece syn mettendo insieme. Cosa vuol dire? Maria è l'immagine del credente che di fronte a questa testimonianza di un Dio che al volto dell'umanità di Gesù è sconcertata da questo mistero e riflette nel suo cuore la grandezza del mistero di Dio con cui ha a che fare. Ecco il credente, l'uomo che continuamente nel suo cuore riflette la grandezza del mistero di Dio che nell'umanità di Gesù si è presentata.
teniamo un po' di tempo per la preghiera e poi tra un quarto d'ora ci vediamo qui.